Eccoci, oh, sempre insieme. Eccoci. Continua, benvenuti a tutti quanti. Quanti siamo?
Uno, due, tre, quattro.
Poi va avanti.
Occhio,
arriviamo a 10.
Arriviamo a 10. Siamo proprio 10. Bentornati in Radiofonica con la ph.com. Con la ph. L'unica con la ph.
Dalle 8:30 ai 22. Io una possibilità da
attendere. Dalle 8:30 alle 22 è bello. 8:30 alle 22. Oppure 20:30 fino alle 10. No, facciamo così.
La parte di Nicola, ben trovato la parte di Nicola, la parte di
Sylvester.
Io sento le frag.
Bravo. E tu Giacomo?
Bravo, hai detto
quasi qua due la vendetta.
Nicola.
Ha trovato un foglio
sì, proprio
particolarmente
si prestata.
Però è poco professionale.
Vedi,
io almeno c'ho l'agenda del 2018-2017
del maestro.
Vabbè, siamo l'agenda del
maestro.
Sentiamo gli ospiti.
Ma che bello, io me li sono scritti tutti.
A partire da
Partiamo da qua o da sinistra o da destra?
Cioè, da sinistra, dai, da Barbara. Io ho già imparato.
È un ritorno, perché in realtà sono venuti altre volte.
Un grande ritorno.
Ed è un ritorno. La compagnia di Ghifoncello, da parte
buonasera.
Con
buonasera.
La presenza di Barbara.
Alexio, ben arrivati.
Ben trovati. Che ci parliamo delle ultime novità, no? Le ultime cose, avvenimenti che avete fatto, quindi
estivi.
Quindi mi raccomando, sotto caldo, con il caldo.
Stagione piena, stagione piena.
Poi un ritorno,
Marina
che è venuta con Elisabetta.
Ti aiuto con i nomi,
io. Elisabetta, chi è Marina? Se presenti tu, un ritorno, tu già sei stata una volta, Elisabetta, sei tornata e hai portato.
Sì. Io sono tornata perché mi sono trovata talmente bene la volta
poi
scorsa.
Poi diciamo anche alla fine, così si fa.
Che ho detto torno.
Ma
torno volentieri.
Scusa, chi c'era? C'era anche lui? C'era anche lui,
non
c'è, vedi?
C'è Assunta.
C'è Assunta.
Avevamo parlato della mia storia legata alla mia esperienza, appunto, che racconto nel libro Da un lungo sonno e poi.
Molto bene.
La mia esperienza è di 6 mesi di coma e 6 mesi in stato vegetativo.
Okay.
Questo mi ha portato a cosa? A conoscere tante persone, perché tante persone nuove, perché il percorso della mia vita dopo il risveglio era tutto da inventare, tutto nuovo. In questa lunga strada, in questo percorso, ho incontrato Marina Martorelli, promotrice e presidente dell'associazione dell'associazione Mai Soli, che come progetto ha quello, ormai iniziato, il suo cammino è iniziato da un po', di creare centri dove verranno accolti e trattati adeguatamente persone in stato vegetativo.
Dopo ne parlo bene, Marina.
Va bene,
presentazione.
Mi ha colpito tantissimo la copertina.
Speravo facesse questo effetto.
Dopo poi ce ne parli, sì.
Presentazione.
Sì, Frag, sì.
E poi è a capogruppo, perché non è che doveva presentarsi tutti quanti. Mi detto che c'è una voce stasera
molto sensuale,
ecco,
sì.
Perfetta.
Da Elisa sei passata. Elisa
faccio tutto il giro.
Ci dai un aiuto. Vai, Elisa.
Allora, intanto sono Elisa, sono volontaria del servizio civile di Avis Comunale di Perugia.
Intanto ci presentiamo io, poi dopo intanto.
Con noi c'è Francesco, che è consigliere di Avis Comunale di Perugia.
Ciao Francesco, grazie.
Buonasera. Poi con me abbiamo Antea, che anche lei è volontaria del servizio civile, che è oggi accompagnata dal padre, che ci parleranno dello sport che praticano. E poi con noi è venuta sempre accompagnata dal papà, Laura,
campionessa mondiale
di bocce.
Adesso prendi fiato,
è europea.
L'anno prossimo mondiale.
E vittoria sicura, Laura.
Quanti anni hai, Laura?
Sì. 16
anni.
Ovviamente anche bisogna dire già sei campionessa.
Ci vediamo
europea.
Sì.
Però
un po' mondiale.
La vediamo prima del mondiale.
Portiamo fortuna.
Mondiale, no?
E poi c'è lui, ha detto hai foto. Il
papà
si chiama
Francesco,
che è quello che fa le foto.
Poi c'è Marco, che è il papà di Antea.
Esatto.
Che non abbiamo prestato il papà. Dai,
mancano due persone.
Bentornati.
Se prima eravamo in...
E comincia a far caldo. Aspetta, mi alzo un attimo, scusa.
Vai. CrossFit, giusto, Isaac? Due persone di CrossFit.
Sì.
Che poi sono ritornati Davide, ho detto bene?
Daniele,
pareva, e?
Cristina,
ok. Allora, andiamo qua a Cant Musica, poi mettete tutti da qualche parte, poi trovate il posto. E poi torniamo con la puntata.
Poi aspettiamo gli ultimi ospiti.
No, sono finito.
Arriveranno. No.
Ho finito il prenotaccio.
Siamo a 12.
No.
Fa caldo qua adesso.
Dobbiamo partire 15.
Andiamo con la musica, con quale canzone?
Con The Flapper, To The For Love. Dove eri finito? Ti ho visto lontano.
Mi è un po' perso, fai serie.
È andato a respirare un attimo.
Fai grandi.
Tutta questa gente non ti vedeva più.
Ma fatti su,
stai sudando. Nonostante.
Però sono a porta aperta, così espira.
Lasciamo. Dovesse arrivare qualcun altro.
Se no, espiriamo.
Se no, espiriamo. Va bene.
Iniziamo
da Marina, perché andiamo via un po' più.
Facciamo estrazione.
Sì, Marina Elisabetta.
Qui non giochiamo così, dopo sono ti giochiamo.
Marina.
Allora, questa associazione, che voglio un nome e come è nata? Un attimo, una storia di questa associazione.
E allora, io appunto, come ha detto Elisabetta, sono Marina Martorelli e sono presidentessa dell'associazione Mai Soli, che è nata 3 anni fa. Per occuparsi del pazienti in stato vegetativo, coma e minime coscienze, che non possono rientrare a casa e che non hanno un posto dove poter finire i loro giorni in maniera curati in maniera adeguata e trattati in maniera adeguata. E quindi, siccome è un'esperienza che ho vissuto personalmente, ho sviscerato ogni problema. E da lì è nata l'esigenza di riunirci con prima un piccolo gruppo, poi sempre più allargato, purtroppo, perché anche se i numeri non sono eclatanti, ma comunque è uno stato che è una patologia, chiamiamola così, anche se non, questi pazienti non hanno un'unica patologia, ma ce ne hanno 1000. Che racchiude, insomma, colpisce un numero notevole di persone. Quindi abbiamo costituito questa associazione e ci stiamo muovendo affinché venga coperto questo buco sanitario che esiste, perché esiste un libro, il famoso libro bianco, che stabilisce che per ogni situazione esiste una cura, no? Per ogni patologia, per ogni problema, per ogni cosa. E questa è rimasta incompleta. Qui parliamo di un come si chiama, reparto, con un acronimo, viene definito SUAP, cioè Servizio Speciale Unità Assistenziale, e questi non ci sono. E quindi il nostro obiettivo è quello di sollecitare al massimo le istituzioni affinché facciano qualcosa di più simile possibile, perché chiedere l'apertura,
possono garantire un servizio,
esatto, l'apertura di un reparto è proibitivo.
Ma voi come vi muovete, cioè come riuscite a garantire il servizio? Con i volontari riuscite a partecipare a dei bandi, come fate?
Posso dire adesso, dopo 3 anni, che comincia ad avere una certa rispondenza questa cosa, e mi chiamano perché guardano il sito, vanno a cercare. Io
il sito qual è intanto?
www.asmaisoli.it.
Asmaisoli.it.
La nostra pagina Facebook che è Asmaisoli. E mi chiamano per espormi le loro problematiche. Una problematica immensa è per coloro che si trovano all'interno di strutture in cui possono rimanere un tempo limitato questi pazienti, ma questi pazienti, che pur non rispondono, non parlano, non si muovono, non fanno niente, abbisognano di una fisioterapia non certo intensiva ma estensiva, cioè nel senso per mantenere loro un'attività delle articolazioni, insomma, è muscolare. E dice: non ci sono. Dico: lo so, ho combattuto per tanti anni e purtroppo questa è una cosa durissima e non si riesce a trovare il percorso. Forse adesso ho individuato una strada per poter andare intorno a un tavolino con chi si occupa di questo, e quindi professionisti, fisiatri, però ci sono tante problematiche dietro, c'è tanto legare
un servizio per, di questo tipo. Non è come tipo il centro risvegli di Terni, è un'altra cosa che voi conosci?
Io il centro risvegli di Terni non me l'hanno mai menzionato e non lo conosco. Io conosco quello di Bologna che è legato ad un'associazione, e lì sì, è una cosa ma similare, perché sinceramente poi ho visto che quello di cui parlo io, cioè il paziente che sta in uno stato vegetativo e che purtroppo il suo percorso è cioè la fine, come quella di tutti noi, per carità, è la morte, ma è una morte in quelle condizioni, mai autonomo, ok? Non c'è. Quelli che sono a Bologna invece hanno varie situazioni che comunque anche chi esce veramente tanto malmesso, ma comunque un minimo d'autonomia ce l'ha, c'hanno delle dimore apposite. Ma non è questo il mio obiettivo. L'obiettivo di Maisoli è quello della zona ospedaliera, cioè nel senso di una struttura sanitaria del territoriale, per non dire ospedaliera, e che tenga a conto e cura e abbia cura di questi pazienti, perché ce ne sono tanti che non possono tornare a casa. Non è tanto il problema che la famiglia non può tenerli, non è in grado, non è capace,
non ha i mezzi,
mille motivazioni ci possono essere.
Quindi avete una sede comunque? Avete almeno una sede?
Sì, noi abbiamo una sede, voglio dire, ci muoviamo, ma siamo
persone, quindi
noi cerchiamo di fare questo. Noi cerchiamo di fare questo. Allora, abbiamo idealizzato un posto dove i costituenti, l'associazione, si sono conosciuti, hanno stretto la cosa. Quello può essere il nostro posto, anche perché sinceramente io 8 anni fa sono andata
e non voglio dire che ho addestrato il personale, ma insomma, perché sarei presuntuosa,
diciamo.
Però ho focalizzato loro, fatto focalizzare che quel paziente andava trattato in maniera diversa, anche perché dentro, parlo di sigle perché purtroppo in sanità si parla così, dentro a un RSA ci sono gli anziani che vanno lì, si rompono il femore, fanno
RSA, residenza
assistita, sanitaria assistita, altrimenti quella prolungata è l'RPI, quando tu puoi rimanere di più, che è una residenza protetta, sì, dove il livello assistenziale si abbassa fino a quasi lo zero, voglio
ma
dire.
Com'è possibile che persone che lavorano in queste strutture non siano professionalmente?
È perché in realtà a loro non dovrebbe arrivare un paziente
dovrebbe,
in quella maniera.
Dovrebbe andare.
Non dovrebbe arrivare quello. Arrivano buon cuore delle persone, dal dirigente al personale, e tanta testardaggine mia e degli altri, di unire le forze e mettersi lì e tirar fuori quelle cognizioni, perché ce l'hanno sparpagliate, perché loro hanno studiato, ce l'hanno però messe in un cassetto, insomma, bisogna applicarle sul paziente. Questa è la cosa, siccome chi va dentro un RSA è stato per un tempo abbastanza lungo a Foligno, dove c'è un centro adeguato per di riabilitazione, la neuroriabilitazione di Foligno, e è lì il fulcro di tutto, ha imparato, perché il parente che sta vicino al paziente in linea generale impara tante cose, chi più chi meno, per carità, però impara, e io non ho fatto altro che trasportare lì, e ovviamente con una presenza mia praticamente costante, però, e devo dire che hanno fatto tanto, tanto tanto. Poi da quando siamo nati e abbiamo cominciato a muoverci, a parlare e a sentire, devo dire che c'è questa disponibilità, attenzione, però è limitata a quello che è il mio obiettivo, è quello di riuscire ad aprire, come disse prima di cedere il passo l'assessore, dei moduli, cioè 5-6 nuclei distribuiti per l'Umbria, di mini swap, di piccoli reparti adeguati a questa situazione, insomma. E per questo, niente, che cosa facciamo noi? Noi ci facciamo conoscere, perché conoscersi significa che il nostro marchio gira, e quel marchio, che è tutto colorato, carino e fresco, ma dentro c'ha tanta sofferenza, tanto dolore, e venga riconosciuto e gli venga data una risposta. Questo è quello che possiamo fare. Abbiamo al momento, ci siamo mossi cercando di mettere un piedino, quindi abbiamo fatto una donazione, e anche questo ho trovato una cosa complicatissima a fare, perché è un mese che abbiamo acquistato questo, il Seppilli, che è la struttura della quale stavo parlando, in cui sono cresciuta e via dicendo. Mi ha chiesto che, per esempio, gli mancavano i televisori, dico va bene, allora te li dono, metto un sigillo, no, intanto, poi crescendo facciamo questo
insieme.
E non, ancora non sono riuscita a formalizzare la cosa, ho comperato l'attrezzatura, ma li da una parte, ecco, e
cioè non
però
la fanno utilizzare, non la,
no, nel senso che ho fatto la domanda all'ASL, l'ASL mi deve rispondere alla struttura, la struttura,
come tante volte dico in Italia, tanta troppa burocrazia, forse.
Sì, esattamente, sì, questa cosa qui
non
però,
si
vabbè,
riesce nemmeno a regalare,
so. Però io in coscienza dico, intanto ho fatto questo passo, ecco. E poi, per esempio, domenica ci hanno invitato ad un pranzo sociale dove ci verrà donata una parte dell'introito, quindi è un altro gradino per poter fare un altro passaggio. Questo è quello che stiamo facendo noi, in attesa di avere quella struttura, e a quel punto operare come associazione in maniera
diversa,
sì, in maniera
più
concreta e continuativa, insomma. Okay. Questo è
in caso
andiamo
dopo
con
adesso,
la musica,
andiamo
poi
Elisabetta,
andiamo,
poi
andiamo oggi, con chi andiamo?
Con i nomi set Safety Dance.
We can dance up the water, we can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, places they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can go if we want to, night is young and so am I. And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. See, we can act if we want to, if we don't nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. See, we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, we can dance, everybody's taking the chance. Safe to dance, well it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. We can dance if you want to, we've got all your life. As long as we abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. I see, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance. We can dance, everybody's taking a chance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. Yeah. Well, it's safe to dance. It's safe to dance. Oh, it's safe to dance.
Eccoci qua!
Oh!
Qua in diretta web!
Abbiamo
cominciato e già abbiamo iniziato a carichi, già
sì. Grazie.
Continuiamo, continuiamo il giro.
Sì.
Tanto inizia, speriamo che riesca a arrivare fino a fine, perché avevo una guarda sofferente con apre la porta, appena bocca lei e poi ritorna.
Si alza,
facciamo vita che arriva, arrivi fino alla fine.
Non c'ha pace, non c'ha pace.
Non c'ha pace.
Comunque non perdiamo tempo,
infatti,
che la serata è bella.
Capitano e Baba. Compagnia in funzione, insomma, che avete fatto quest'estate? Abbiamo fatto un po' di cose,
ci siamo divertiti. Il caldo era tanto, ma ci siamo divertiti.
Cioè, che avete fatto?
Abbiamo girato lungo e largo, dai, che dovevamo ridimensionare le uscite, invece sono andate, non ti dico moltiplicandosi, però quasi tutte riconfermate, con la novità che abbiamo preso le gaite di Bevagna, che adesso chi mi sente da qua dice: avete preso cosa, cosa fate?
Sì, sono, le gaite
chi,
sono importanti.
E chi siete? Sì, due serate alle gaite, sempre confermata la Quintana di Foligno, siamo arrivati fino a Piacenza, grazie a noi Visconti. La manifestazione di due giorni meravigliosa in questo borgo privato, praticamente, dove fanno parecchie di queste cose, tra cui questa rievocazione. E hanno scelto tra tutte le miriadi di compagnie più belle, non più simpatiche sicuramente, hanno scelto noi col Grifo, quindi per noi è stato un grande motivo di orgoglio, quindi anche di ricambiare chiaramente la fiducia, perché insomma, potevano prendere gente locale, no? Anziché pensare agli umbri, ma gli umbri erano famosi per essere abbastanza spartani, arditi, quindi ci sarà un motivo.
Poco simpatici, ma arditi.
Sì, ma come dire il proverbio perugino, ma si gratta sotto la scorza e esce il miele e il latte.
Oh, lo scrivo dopo.
Questo segniamo, questo ci ricordiamo. Questo per chi non vi conosce, no, mi sente, racconta stasera prima volta. Due parole su che cos'è Compagnia di Funzione.
La domanda più difficile, come da fare la domanda generica in sede d'esame, no? Che
più complessa. Sono domande facili, no? Anche domande difficili. Yeah.
Innanzitutto è bene, bello confrontarsi con persone come loro, che chiaramente questa è un'attività di volontariato, anche la nostra, però chiaramente a livello simbolico e in piccolo, a seconda delle nostre forze. Sì. Chiaramente è una, riguarda il settore di rievocazione storica. Quindi noi rappresentiamo, cioè ci prefissiamo di rappresentare Perugia non più solo all'interno del contesto umbro, ma anche nel contesto extra umbro. Quindi oltre che rievocare un determinato periodo storico, unito c'è anche la disciplina sportiva della scherma storica. e siamo arrivati a aver allestito un gruppo di 25 elementi, uno che con uno con l'altro non ci azzecchiamo niente praticamente, però abbiamo creato questo insieme, questo involucro comune fatto non solo di storia ma anche chiaramente di valori, quindi diventa un'attività di volontariato non solo all'esterno ma anche soprattutto con coloro che la vivono internamente. Ovviamente sono tutti ragazzi eccezionali e se siamo arrivati a determinati risultati è proprio per il merito di ciascuno di noi. Era un giochino che oltre ad essere costoso è un giochino molto faticoso, tanti ci dicono ma chi ve lo fa fa, sentite caldo, le classiche, le più classiche domande che
si
possono, queste non gliele facciamo,
ci possono fare,
insomma non lo sa su questo,
allora già quanto
ma non è caldo d'estate,
le abbiamo già fatte queste domande,
sì, quanto pesa un'armatura, però c'è un discorso che va oltre, chiaramente che va oltre e in un certo modo speriamo in un qualche modo di rappresentare una piccolissima parte di storia, di riproporre la storia.
Non fa dimenticare, no?
Esatto, quindi senza perdere chiaramente l'obiettivo del futuro, perché uno non si deve soffermare chiaramente su esclusivamente su ciò che sia stato il passato, ma guardare al passato per avere un presente migliore e avere un futuro ancora più roseo, mai dimenticare da dove siamo partiti e cosa si va a rappresentare, cioè l'identità è cosa molto importante,
non è fine a se stessa,
al giorno d'oggi,
appunto per
sì, è una piccola missione, la nostra cultura, è una piccola missione sì. Che noi la gioia di questi ragazzi, io ormai sono malato, quindi vabbè, per carità. Però la gioia
è molto contagiosa. Esatto.
Anche Barbara è contagiata.
Sì, la Barbara. Sì. Io la Barbara
c'era anche tuo figlio, tuo fratello, che era il più giovane tra tutti, no? Che lo vedo abbastanza, mi ricordo, era abbastanza.
Mo sta facendo latino a casa, quindi come vedi.
Salutiamo, come si chiama?
Thomas.
Ciao Thomas, buon latino.
Nostro grandissimo scudiero, che adesso è più alto di me praticamente.
Mi ricordo
che ha già alto pieno, qualcuno qua però mi sembra più alto anche dei.
Se riprende dallo zio è un momentaccio.
Che poi c'è l'età di Laura?
14 anni.
Ah, quando è un po' più piccolo. Ok. Ma invece per il futuro breve, autunno?
Allora, adesso chiaramente finalmente la stagione è conclusa perché questa è una passione. Quindi
cioè, l'abbronzatura è frutto proprio di questa manifestazione.
L'abbronzatura è frutto delle ferie maturate.
finalmente c'è.
Importante che arriva, se no sto sempre, aspettavo Santa Claus, andavo in montagna, sarebbe voluto una abbronzatura sicuramente diversa. Però la stagione si è conclusa a metà ottobre e si dia il caso che essendo una passione, ognuno ha un lavoro, ognuno ha le proprie robe, in aggiunta c'è anche questo, quindi i giorni, pochi giorni che si hanno di ferie, l'unico giorno magari che si ha di ferie durante la settimana lo si dedica a questo e non è una passeggiata chiaramente, quindi, però siamo temprati, no? Sicuramente
e la soddisfazione che ti paga di tutto.
Dopo vediamo anche gli eventi futuri prossimi. Ma più là di sport, qui siamo una campionessa di futura mondiale, campionessa europea.
Attualmente campionessa europea.
Poi possiamo
attualmente campionessa europea. Dove sono avvenuti i campionati?
Di bocce.
A Gersthofen in Germania, che si sono svolti dal 27 ottobre al 1 novembre. Quindi molto recentemente, sì. La settimana scorsa.
Durante la festa dei Sani tu sei andato a tirare a bocce.
Hai festeggiato Halloween.
Sono ufficialmente diventata campionessa il 31, infatti.
Capito? Okay. Devo scordare.
E come è stato? Sì, no, ce lo ricorderò bene.
Ah, sicuramente è stata una grandissima emozione che mi ha regalato tantissima felicità. Non solo appunto perché era un campionato europeo, ma perché era in sé la prima vera competizione che io ho svolto al di fuori dell'Italia, perché solitamente io gareggio nelle gare regionali qui in Umbria o le gare nazionali che poi nelle Marche, Emilia Romagna, via, giro parecchio, però non sono mai stata fuori l'Italia per partecipare a una competizione di tale importanza.
Okay. E quanti eravate a rappresentare l'Italia al campionato?
Eravamo in 4 ragazzi, 2 femmine e 2 maschi.
Quindi categoria 6, non si gareggia insieme, io non so.
Allora, quest'anno invece hanno rivoluzionato un po' il campionato europeo, infatti c'erano 5 diverse specialità, l'individuale maschile e quello femminile, la coppia maschile e la coppia femminile e in aggiunta la coppia mista, cioè formata da un ragazzo e una ragazza. Io quest'anno ho gareggiato e ho vinto sia nella coppia femminile che nell'individuale femminile, quindi due medaglie d'oro.
Due d'oro, sei una secchiona.
Ragazzi, voi non avete idea, non avete idea quanto il gioco di bocce attiri le persone. Quando io ho fatto animatore, organizzavi beach volley, ok ragazzi, pieno, beach soccer pieno, organizzavi le bocce, arrivavano dalle strutture dietro la città. Oh,
sì, perché non
dai, iscrivici.
Sport che si sente spesso parlare, tra virgolette.
Più
o meno
ne abbiamo cardiofoni, quindi ragazzi, ti fai uno sport nuovo.
Quindi, Bisco, te davanti, dimmi, non è uno sport per vecchi, per chi è ancora stereotipato?
Non è uno sport per vecchi, certo, okay. Ci sono persone di una certa età che giustamente fanno... praticano questo sport, però allo stesso tempo è uno sport per tutte le davi, per tutte quante le persone. Infatti io ne sono l'esempio, ho 16 anni e
sei la più giovane qua dentro al momento in questa puntata.
Grazie per avermi ricordato.
Noi siamo veterani ormai.
Credo anche come campionessa, 16 anni campionessa.
Un bel traguardo.
Sì. E come ci sei arrivata? Cioè da tanti anni che giocavi
ormai...
in spiaggia.
No. Ormai sono 9 anni. E...
9
anni.
Da 7 anni che ti alleni, cioè
9.
No, da quando avevi,
da un po' di anni. Adesso ragazzi non ci addentriamo sul
matematica,
sono bravo.
No, che
bene. È maestro poi.
È un po' di confusione.
Sì, non ho iniziato perché magari papà o mamma giocavano, ma perché il mio allenatore Vincenzo Castignani di Stello.
Il papà sta registrando
l'audio. Papà
registra
anche video.
Scusa.
Ma perché il mio allenatore, diciamo che aveva in mente questo progetto di aprire una scuola bocce lì a Spello per appunto ragazzi giovani come me, e siccome che lavorava in un alimentare vicino a casa, spesse volte quando andavo lì mi diceva vieni a provare che ti piace. Io all'inizio non ero molto convinta, però appena ho tirato la prima boccia mi sono innamorata. E
insomma, c'è qualche tecnica che si utilizza, no? Qualcosa, qualche strategia.
Parliamo con
delle bocce.
Sì. Tecnica, via.
Qualcosa, no?
Ce la puoi svelare? Devi prendere il boccino. Questo,
sì,
boccino,
diciamo che non so se tutti quanti conoscete come funziona lo sport delle bocce.
Bocce da pallaio.
Allora, ci sono tre diverse, diciamo, specialità, che sono quella della raffa, che pratico io. Poi c'è il volo e la petanque. La petanque che è quella là che si svolge con le boccette di ferro, non so se avete presente,
sì.
Appunto nasce in Francia.
Quindi è proprio
è totalmente diversa. Poi c'è la specialità del volo, che non so se avete presente.
Cioè? No.
Ma quella tipica per esempio dell'Umbria, nei pallai, che ci sono anche
raffa.
Qua di
raffa. Raffa, sì, sì. Cioè che consiste in due tecniche, che sono quella dell'accosto, con la quale tu devi avvicinare il più possibile la boccia al pallino, e quella della bocciata, con il quale un gesto tecnico di una rincorsa, dove alla fine devi lanciare con il lancio della boccia finale, e tu devi colpire o la boccia o il pallino, dipende.
E ragazzi, il CrossFit ti dà ragione, quindi probabilmente anche hai aspetta di...
Però ci giocato,
quindi anche appassionate.
No, non è uno sport per tutti. Se volete iniziare,
io come animatore l'ho fatto tutti i giorni sulla sabbia. Infatti, ti volevo chiedere la tua specialità quando tu, ecco, sei campionessa europea: è terreno liscio oppure come la sabbia, terreno scosso, morbido?
Allora, no, non è un terreno morbido. Tant'è vero che i campi sono appunto formati da quattro tavole con il terreno che è di cemento oppure un campo sintetico. Però io quest'anno agli europei invece ho sperimentato, tra virgolette, un nuovo campo, perché non ero abituata a quei campi. Tant'è vero che lì a Gersthofen mi sono ritrovata a giocare in dei campi fatti di appunto moquette.
Particolare come terreno, mai visto bocce sulla moquette.
No, tutt'altro.
Tiene più.
Scorre molto di meno, perché appunto c'è più attrito.
Esatto.
Mentre in un campo più liscio, quelli a cui sono abituata a giocare, la boccia scorre più agevolmente
e va più
veloce. Sì.
Però è esattamente diverso.
Sei stata brava a...
Sì, infatti alcune...
campionessa...
No, adattarsi al campo.
Devo dire la verità che io mi sono trovata molto bene, a differenza di altri ragazzi che hanno avuto parecchie difficoltà. E questo, tra virgolette, questo svantaggio per me è stato anche un vantaggio, perché siccome che sono riuscita a prendere i campi a differenza degli altri ragazzi, mi ha agevolato, ecco.
Questo differenzia una campionessa dagli altri. Cioè.
Complimenti.
Grazie.
È Darwin, l'adattamento.
L'adattamento di specie
naturale.
Sì. Ok, andiamo a
evoluzione
delle specie.
Andiamo con la musica. Andiamo con la musica, la Blue Light Orchestra. Assolutamente. Tra poco.
Well, you had to head away for so long. Where did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why. You had to head away for so long. Where did we go wrong?
Eccoci.
Siamo tornati
indietro. Nicola, l'abbiamo eliminato.
No,
via.
È meglio così. Via, Nicola, via, non lo vogliamo. Via. Sotto stock. Grazie, Laura, nel frattempo.
Salutiamo Laura.
Ciao, Laura.
Elisabetta e
Maria ci ha salutato.
E Marina che ritorna, la situazione del maestro che tornerà, maestro che preparare le attività.
Sì,
no?
Sì.
È stato bello,
diciamo,
vedere, no?
Ampio, sì,
come
sì.
Si può aiutare persone in grande difficoltà. No?
Elisabetta invece tra un po' torna e presenterà anche il suo libro della sua esperienza.
Prima di continuare,
siamo pieni come sempre,
tanto,
come loro.
Abbiamo fregato il posto, no, scherzo.
Facciamo
è andato anche Nicola.
No, è tornato.
CrossFit, no?
Dai, bello,
bello.
Sì, bello.
Voi già siete stati già tempo fa, eravate un po' spiegati.
La terza volta, sì.
Quindi la quinta portate
le paste.
Io speravo oggi.
Quindi voi portate le paste e lì se qua si porta un piatto di pasta, va bene?
Sì, noi facciamo quando c'è il cambio nel servizio civile, facciamo il passaggio del testimone.
Perfetto,
va bene?
Perfetto. E ho fatto anche
guardate il panettone,
abbiamo trovato per dicembre, abbiamo trovato i cibi.
Tu mi hai fatto un grande regalo, visto che si parla di Natale, che mi hai portato dei crossfitter oggi. Disciplina che mi piace. Una disciplina, io sportivamente parlando, vengo tutti da sport a combattimento, corpo a corpo. E ci sono sempre più atleti che si allenano nel CrossFit e i risultati si vedono sulla gabbia, sul ring, sulla box, eccetera. Il CrossFit, quindi, che cos'ha di particolare?
E come sta andando l'attività in questo momento?
Allora,
vai, due domande.
Il CrossFit, che cosa ha di particolare? È che noi non alleniamo niente in modo specifico, ma alleniamo tutti. È una cosa un po' difficile da spiegare brevemente, però cerchiamo per le persone normali e per chi già deve affrontare uno sport più specifico di creare un atleta equilibrato su tutti i punti di vista. Questa è un po' la cosa interessante. Quindi non usiamo una routine, ma cerchiamo di lavorare forza, equilibrio, agilità, esplosività, forza massimale, resistenza. È per questo che poi chi applica il CrossFit come preparazione per uno sport più specifico, dovrebbero essere anche le bocce, sì, ottiene sempre i risultati.
Cioè, dovrei in modo giusto, perché è troppo potente e poi la boccia va a finire. Poi, cioè, ecco, vuoi dire.
Quindi questa è un po' la cosa interessante.
Io facendo palestra capita, incontro spesso i crossfitters in palestra e vedo che anche per esempio nel classico allenamento di alzare il bilanciere, un crossfitter si ha una tecnica particolare già dalla presa al modo di sollevare il bilanciere.
Sì, perché in realtà noi utilizziamo tante discipline olimpiche, quindi quando si parla di ginnastica, quindi lavori a corpo libero, usiamo le tecniche e gli insegnamenti della ginnastica olimpica. Quando usiamo il bilanciere invece si applicano le conoscenze, la tecnica della ginnastica, della pesistica olimpica. Quando lavoriamo l'endurance, la corsa la vediamo come i corridori, la bike la vediamo come i ciclisti, quindi prendiamo il meglio di ogni sport. Però questa è anche una cosa che si ritorce, perché bisogna essere bravi in tante cose.
In tutto, quindi
è facile.
Io una volta ho provato a fare il circuito di CrossFit, tra un po' mi strampavo i quadricipiti, sono rimasto a terra per un bel po'.
Vengo direttamente appena iniziamo. Come stanno le attività?
Sta andando molto bene, anche okay. Se Cristina c'ha una risposta più recente, perché io sono appena tornato da un viaggio in America, in cui ho usato questo viaggio per approfondire.
Perfetto.
E
ti sei specializzata ancora di più.
Quindi sicuramente Cristina.
Quindi come sta andando?
Sentiamo Cristina.
Bene, sta andando bene, per fortuna, perché noi ci abbiamo investito passione ed emozione, che quindi
e la radio vi ha aiutato, come la radio mi sa un numero esagerato di persone.
È diventato quindi per noi il
lavoro. Poi lo portai pasta, quindo appuntamento.
Promesso. E quindi sì, sta andando benissimo. Noi, essendo che non siamo una palestra, non risentiamo per fortuna dei cali ponderali del periodo. Quindi da settembre a dicembre c'è il boom. No, noi non ce l'abbiamo, siamo abbastanza stabili. Le persone che vengono da noi trovano questa attività interessante, divertente, non monotona, e quindi proseguono con noi facendo un percorso.
Dov'è la vostra sede?
Dove la nostra sede è a Lidarno, okay. Strada del Richiavo 2D, CrossFit Perugia. Facciamo.
Allora, guarda,
mi ha ispirato una domanda un po' più leggermente più tecnica. L'atleta, a prescindere da una dieta in particolare, il crossfitter ha qualcosa ancora di più particolare nella sua dieta oppure no?
Se questo
risponde
lui, che
ti risponde lui. Rispetto,
allora,
okay.
Sì, diversamente dalla classica palestra, in cui si tende sempre ad aumentare le proteine e togliere, okay, i carboidrati, sì. Qui è il contrario, che lavorando ad alta intensità il carboidrato diventa benzina, quindi se non c'è benzina in corpo
sfibri di più,
sono finalmente a collo aumentato,
quindi
però ti manca la palla del carboidrato.
Poi ovviamente dipende sempre dalla situazione del soggetto che uno c'è davanti. Se è una persona normale che magari deve perdere qualche chilo, o se è un atleta che deve lavorare sulla performance. Quindi io non mi definisco atleta, però faccio 2 ore e mezza al giorno tutti i giorni.
Poco.
Seguo un regime alimentare abbastanza complesso e arrivo a consumare 4.000 calorie al giorno.
Wow, io massimo 2.000 arrivo.
Io la pasta cena, la pasta pranzo, tanti carboidrati alla colazione, tanti carboidrati sui spuntini.
Ma tutti i giorni la pasta,
no, io pranzo e cena.
Dai, sul serio. Okay.
Quindi mi stai dicendo che tu sfibri molto, perché fibri muscolari.
Sto respirando qualche volta.
Da dove vieni come esperienza? Cioè,
allora,
palestra.
Io in realtà ho iniziato da piccolo a giocare a calcio, perché purtroppo nella nostra realtà di paese ancora c'era solo questo.
Sei di Lidarno.
E io sono di Ponte Recepi, lì vicino. Sì. Poi sono passato all'atletica leggera e ho fatto anche arti marziali per un breve periodo. E poi da lì sono entrato nel mondo della palestra. E ho iniziato a studiare, a approfondire questa cosa. Con un viaggio a Miami ho scoperto il CrossFit, che 6 anni fa non c'era a Perugia, e il posto più vicino per fare CrossFit era Milano. E con un mio amico con cui abbiamo aperto CrossFit Perugia, abbiamo deciso di intraprendere questa avventura, che poi sono quasi 5 anni che continua.
Bene. Utilizzate degli strumenti particolari, kettlebell?
Allora, lavoriamo tanto a corpo libero, però poi abbiamo kettlebell, bilancieri, dischi, gli anelli, la sbarra, abbiamo dei vogatori che simulano il movimento della canoa in acqua. Abbiamo le bike che non sono le classiche bike, ma hanno sia pedali che manubri per il movimento.
È la morte.
Sì, infatti, mentre in casa forse non
usiamo la corda per saltare la corda, abbiamo i manubri.
Correte.
Corriamo tanto. Nel mio allenamento di oggi c'erano tipo 5 km e mezzo di corsa, di intervalli.
E i risultati del CrossFit, cioè, nelle analisi, quali sono i parametri che migliorano?
Appunto, quello che avevamo detto prima, in base anche a quanto tempo uno si allena e quanto tempo uno gli dedica, sicuramente quello che cambia subito è la capacità respiratoria, quindi il fiato, chiamiamolo così.
La stamina.
E poi esatto. La resistenza.
Esatto, quella quindi della corsa. È la capacità dei nostri polmoni di darci ossigeno per più tempo possibile. Sicuramente a livello posturale, visti gli esercizi che noi facciamo, c'è subito un cambio positivo. Perché ci sono esercizi che hanno tante posture che ci aiutano a tenere una postura corretta, quindi anche a livello posturale è un cambiamento che avviene subito. E poi dipende sempre dalla situazione del soggetto e quanto tempo uno si allena, ma può comunque aumentare un pochino la massa a livello muscolare e sicuramente cala quella grassa, perché tante persone mi dicono sempre: io devo buttare tutti i pantaloni perché gli cado.
Okay. Grazie per
tipo essere, prendi nota.
Sì, infatti sto ascoltando
dopo le feste.
Mito un po' io, questa descrizione
io amo Nicola, ci conosciamo da 6 anni, siamo amici intimi, però una volta che è venuto in palestra lui con me, l'attimo dopo era il testone a mangiare
all'atto di sera,
aveva bruciato
ce l'ha
recuperato, me ne ha parlato,
però
noi ci alleniamo e mangiamo, anche noi magari dopo 2 ore,
però deve sfibrare quanto voi ragazzi.
Vieni
con vita puntata.
Ci sta provando.
Ti voglio bene.
Ma c'è anche un altro sport, giusto?
Sì.
Chi pari questo sport?
Allora, questo sport che ha un nome strano, che si chiama chukball, non ha un senso, è onomatopeico. Chuk sarebbe il rumore ideale che fa la palla che viene lanciata quando sbatte su un pannello. Come si gioca a chukball? Si prende un campo da pallacanestro, due pannelli di 1 m² inclinati a 55 gradi, pannelli elastici a ogni estremità del campo. Davanti a questi pannelli c'è un semicerchio di 3 metri di raggio, che è un po' come il campo, come l'area del portiere di pallamano. Non ci sono portieri, non c'è niente. Si tira la palla su questo pannello, la palla deve rimbalzare sul pannello, cadere a terra, fuori dal semicerchio, all'interno dell'area. Se i giocatori dell'altra squadra non riescono a prenderla, ho fatto punto. Come si gioca? 7 con 7, non si gioca contro, ma si gioca con, questo è importante perché c'è molto fair play in questa disciplina. Si gioca misto, quindi uomini e donne. Ci vuole almeno, diciamo che in Italia abbiamo tentato di portare 2, ma siamo rimasti a un livello europeo, un rappresentante dell'altro sesso nella squadra, quindi possono essere anche 6 femminucce o un maschietto, non ci sono problemi. Non c'è contatto fisico, quindi quando un giocatore della squadra A passa la palla al suo compagno, i giocatori della squadra B non possono intercettare il passaggio, non possono ostacolare, non possono fare ostruzioni in nessun modo, quindi devono lasciare sviluppare il gioco, un po' come a pallavolo, ma a pallavolo lo si capisce perché c'è una rete che divide, lì invece ci si intreccia come a pallamano. E quindi si fanno questi passaggi, al massimo 3 passaggi, con l'ultimo bisogna poi tirare obbligatoriamente sul pannello, se no è fallo. Quindi
ci sono top di passaggi?
Massimo si possono fare 3 passi con la palla in mano, 3 passaggi, 3 tiri sullo stesso pannello, perché i pannelli sono indistinti, non è che c'è il pannello della squadra A e il pannello della squadra B. Io quando ho difeso, se mettiamo un giocatore tira, io riesco a prendere la palla prima che tocchi terra, io posso ritirare direttamente su quel pannello oppure fare un cosiddetto ribaltamento e passare la palla dall'altra parte.
Perché è un campo da basket.
È un campo da basket,
abbastanza
sì.
Grande.
È stato, diciamo, ideato da un medico biologo svizzero alla fine degli anni 60, primi anni 70 del secolo scorso, quindi intorno al 1900. A Taiwan, adesso dirò un aneddoto anche rispetto alle bocce, a Taiwan è stato adottato come disciplina sportiva delle scuole, quindi per loro è un po' come il baseball o il basket in America. Viene, ecco, è soprattutto diffuso in Medio e Estremo Oriente, è molto più diffuso rispetto ai nostri paesi, ma si gioca in Canada, si gioca in Brasile, in Argentina, si sta diffondendo molto anche nei paesi africani, nei paesi, diciamo, sì, intorno all'Afghanistan, quell'area, insomma, del globo. In Italia ci sono un campionato di Serie A, un campionato di Serie B. Okay. Allora, essendo molto diffuso in Medio e Estremo Oriente, la commissione uomo-donna non è che la vedano molto bene. Pertanto si fanno dei mondiali maschili e dei mondiali femminili. Stessa cosa degli europei maschili e degli europei femminili per preparare le squadre a queste competizioni. Classico sport minore, l'Italia è campione d'Europa maschile, campione d'Europa femminile e vice campione del mondo maschile, vice campione del mondo femminile. L'europeo l'anno scorso e il mondiale quest'anno, considerando che i campioni del mondo sono i taiwanesi, che per loro, essendo uno sport fondamentale, si allenano 25-30 ore a settimana, si allenano, quindi giocano insieme, si conoscono. E l'Italia ha tenuto testa ai taiwanesi, ha perso perché vincere con Taiwan è quasi impossibile, visto che sono da considerarsi dei professionisti. E dicevo l'aneddoto di Taiwan perché quando sono andato nel 2007 a Taiwan a fare un torneo internazionale, dove arrivai terzo con una squadra europea allestita al volo, dove c'eravamo anche ex giocatori, abbiamo incontrato due umbri e un bergamasco che erano giù a insegnare a giocare ai bocce ai ragazzini taiwanesi. Cioè, il Ministero dello Sport taiwanese aveva chiesto agli italiani di andare a insegnare ai ragazzini a Taiwan a giocare a bocce. L'abbiamo incontrati lì.
Non c'è solo il paiole, per fortuna.
No, diciamo che non stanno. E giocando a questo sport si vedono, cioè arrivano da noi molti ragazzi che sono rimasti delusi o dal calcio, dalla pallavolo, dalla pallacanestro, perché, come si dice, non sei buono, sta da una parte, poi arrivano lì e riescono in qualche modo a trovare anche una loro dimensione.
Dove vi allenate?
Ci alleniamo a Montegrillo, ci alleniamo due volte a settimana, anzi il martedì a Montegrillo e il venerdì ci alleniamo giù al Capitini. E giochiamo, le giornate di campionato sono dei raggruppamenti, in un giorno facciamo tre partite. Okay. Adesso il 1 dicembre giocheremo a Perugia.
Conto?
E le squadre
di
sentiamo
con la musica.
No, perché giustamente sono giornate che sono già stabilite. Per esempio il 10 andremo a Lendinara.
Lendinara.
Dov'è? Su Padova Rovigo. E quel giorno faremo solo due partite. Poi il primo dicembre saremo qui, poi riprenderemo a gennaio, cioè ci si sposta in tutta Italia. E quando giochiamo facciamo più partite, noi ma anche le altre squadre.
Cioè tipo una giornata
intera. Esatto, sono tre tempi da 15 minuti, quindi ogni ora partendo dalle 9 c'è una partita, 9-10, 10-11 fino a finire intorno alle 5
di stare insieme anche al di là
non giochiamo sempre noi. Poi il bello anche che chi arbitra spesso anche giocatore. Quando io gioco la partita successiva posso essere anche arbitro, non c'è una classe arbitrale definita e strutturata, insomma. Quindi è, diciamo, dal punto di vista educativo molto molto utilizzato nelle scuole, dove è già sviluppato e sta avvenendo anche in Italia. Diciamo che anche in Umbria comincia ad esserci un buon gruppo, perché giocando misto, uomini donne, cioè ragazzi ragazze, non essendoci contatto, permette in qualche modo di far giocare queste persone, i ragazzi, senza che si facciano male, salvo i rimbalzi, qualche dito ogni tanto parte,
ma arriva la palla,
un minimo di rischio c'è. Un'ultima cosa, a proposito degli iscritti che giocano a bocce, la federazione bocce fino a qualche anno fa era la federazione che aveva il maggior numero di iscritti come federazione CONI, quindi non è, uno pensa al calcio, noi non siamo CONI perché non raggiungendo un numero di regioni, un numero di iscritti, ogni volta che ci avvicinavamo veniva rilanciato.
Non tutte le regioni quindi hanno la squadra,
si stanno facendo conoscere dei sport nuovi.
Poche regioni hanno
Lazio, aderito. Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte,
tutto al nord, diciamo.
Sì, soprattutto al nord.
E adesso
Andrea,
con fa...
Ah no, Andrea dopo.
Così Andrea si prepara, perché...
prepara,
espira e poi continuiamo.
Allora lasciamo sulle spine. A dopo.
Questa bella scelta, chi è che ha scelto i Fast Animals and Slow Kids?
Quindi voi presentate chi?
Complimenti.
Fast Animals and Slow Kids.
Sono una band perugina, si chiamano così per via di un episodio dei Griffin, dove c'è un documentario Animali Veloci e Bambini Lenti, Fast Animals and Slow Kids. Noi ce l'ascoltiamo.
Siamo
ritornati, Fasco, orgoglio umbro perugino.
Siamo ritornati. Ma prima di passare a Antea,
sì, lasciamo ancora.
Sentiamo un attimo che Francesco.
Francesco, Antea.
Perché so, Francesco non
mollare.
Ma poi mi sto divertendo, guarda.
Lo so,
però
è
una fase di mezzanotte, l'una, le due, senza problemi. Ma fino a due, fino a una, che mattina lavoro.
Purtroppo no. Io ti faccio la notte, ma purtroppo ci può.
C'è già la domanda per Francesco.
Sì, perché lui è consigliere Abis, no?
E quindi?
Quindi, com'è nata questa avventura in Abis?
Ah, io sempre donato, sì, da quando avevo fatto il militare, per cui, anzi, in quel tempo era anche, era quasi un vantaggio donare, perché dopo la donazione ti davano intanto 5 giorni di licenza premio e quindi andavi a casa.
Adesso, non lanciamo un messaggio a chi vuole da militare che deve andare un per, super, vabbè, per non fare il militare.
Però, cioè, è comunque uno stimolo.
No, assolutamente.
Purché si dona?
Sto parlando del 92, quindi quando ancora l'eva era obbligatoria. In più c'avevi per 3 giorni la bistecca di carne, che quindi è un bel vantaggio, perché si sa che è militare.
Vabbè,
che si
mangia in tema di carica, cibo sostanzioso.
Poi ho continuato a donare anche dopo il militare, ho avuto la possibilità, come dice il presidente Rassimelli, che
salutiamo, ciao,
che salutiamo ovviamente, un giorno alzai la mano in assemblea, che è disponibile a darci una mano all'interno dell'Avis, alzai malaguratamente la mano, e a quel punto sono entrato a fare anche volontariato.
Quanti anni sono ormai?
Solo 4 anni, ma sembrano 40, come dico sempre.
Un bilancio positivo?
Il bilancio è sempre positivo, perché comunque si è a contatto con tante persone, con tante situazioni diverse, e soprattutto, ecco, scopri quanto sia necessario il sangue, soprattutto negli ultimi tempi.
Poi non hai un gesto semplice, però fondamentale.
È perché si sa che il sangue non si compra, non si produce, bisogna soltanto, si può soltanto averlo donando.
Poi dopo vedremo dove si dona e appunto quanto è importante donare, vedremo sempre. Anche i contatti di Avis, sempre usare, per chi volesse no, i contatti, codiamo, li avete sempre usati alla fine della puntata.
Certo, condemo, senza problemi.
Chiamate Isa,
chiamate Isa. No, aspetta, posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Che qui sono, io sono qui con l'inganno.
La colpa di chi è? Colpa di chi è Isa? La colpa di Isa. Adesso fai a Isa solamente dalle 9:30 fino alle 10.
Perché? Giovedì scorso sono andato a donare, perché sono passati 4 mesi eccetera eccetera, aspettando il mio turno, mi si avvicina in modo subdolo e mi dice: cosa fai lunedì sera?
Suadente, non subdolo.
Anche subdolo. Adesso non so se i nostri ascoltatori conoscono Elisa, una bella ragazza, nonostante la benità, ancora qualche ormone
circola. Calma, calma, sono appena 9:35, calma.
Dai, bambini sono a letto a quest'ora.
Calma, ragazzi, anche sto sudando, calma.
Per cui
fa sangue, diciamo.
Fa sangue. C'è un invito da farmi, io sono disponibile. Sì, non è che vereste farmi compagnia radiofonica domenica sera.
Sei pericolosa, Isa.
No, serviva la presenza ufficiale, cioè nel senso consiglio, no? Fabrizio non poteva mai essere presente, quindi era la persona più adatta, diciamo.
Quindi,
e non sono stato assunto, l'ha già detto, quindi più.
Poi ci tornerai e ti tocco il mito mio, quindi
almeno sono sicuro di quello che mi aspetta.
Gli facciamo il giro.
Antea. Allora, perché
Sperava di saltare.
No, ha fatto uno scherzo.
Elisa
mi ha detto che c'ha un po' una voce
un po'. No, di un po' meglio.
Prendiamo un tè di là. A quello che ha detto Francesco,
dopo sì.
Un altro giro, è pericolosa, perché è pericolosissima. Cosa chiediamo a te?
Forse lei vuole dirci qualcosa, aggiungere qualcosa
su questo sport? Papà?
Ma io posso solo dire che sono il capitano della nostra squadra.
Una cosa piccola.
Che si chiama Grifondoro Perugia, che siamo un bel gruppo, siamo 14 persone, siamo un po' più grandi che più piccoli, e io sono fiera di questi ragazzi perché sono cresciuti con noi e abbiamo creato un bel gruppo. E poi devo ringraziare mio padre perché mi ha fatto scoprire questo sport, e grazie a questo, a parte che ho girato il mondo, perché sono andata con lui a Taiwan nel 2007, anch'io sono diventata, diciamo, ho una medaglia d'argento, ho giocato anch'io contro i più forti del mondo, e è stata un'esperienza bellissima. Poi siamo stati in Germania per gli europei, insomma, in varie parti del mondo. E quindi ho scoperto tante cose, fino a che mi hanno portato a...
Anche in Repubblica Ceca,
vero? E tante cose del Chukwul, e alla fine ho deciso anche di candidarmi come, diciamo, consigliera del direttivo del Chukwul. Mi hanno eletto. E quindi sono una, diciamo, un consigliere del direttivo del Chukwul.
Abbiamo giovani veramente...
E ci stiamo impegnando per far sviluppare questo sport in tutta Italia.
Senti, e come capitano come te la vivi? Come impegnativo?
Beh, come capitano alcune volte sì, è impegnativo, perché magari...
Ti danno ascolto, come...
Sì, mi danno ascolto perché mi impongo.
Ti fai sentire.
Mi faccio sentire, sì. Però so anche capire, insomma, le esigenze di tutti quanti, perché abbiamo sia ragazzi della mia età, io ho quasi 25 anni, ma anche ragazzi più piccoli, magari che hanno 18 anni, o anche 16 anni. quindi anche le età sono diverse, a volte è difficile anche capire insomma le loro esigenze, però uno cerca in tutti i modi di...
I giovani d'oggi.
Sì, sì, i giovani d'oggi che sono un po' difficili però.
No, però un vero capitano, no? Cioè me le hai anche insomma... niente male, no? Come gioventù.
Questi giovani mi fanno sentire inutile.
Devo dire vecchio, però me è
no, io non sono ancora vecchio, però sono contento per loro. Vedi, 18-17 anni, questo futuro promette bene.
Infatti.
Vabbè, cambiamo.
Giriamo pagina.
Ritorniamo
a Barbara.
A Barbara Alexio. Quindi non parliamo di bocce,
lo Grifoncello, Grifondoro,
esatto.
Bello, non ho fatto apposta.
Che binomio, ho capito?
Peccato questo binomio. Parte di questi ultimi avvenimenti, no? Che avete fatto quest'estate, fa tutti, qual è quello che più vi è rimasto impresso?
C'è una domanda che hai fatto altre tre volte,
ma no,
quindi non ci prepariamo mai,
capito? Dei ultimi.
Sogno nel cassetto.
No, questa no, no, proprio
quindi la cosa che ci ha colpito di più
negli ultimi, no,
gli ultimi
di quest'anno.
Allora, ti passano davanti 6.000 immagini. E
dopo c'è una.
Che poi la Barbara non ti preoccupavi, tanto improvvisavo là, poi esce lui con la domandina.
Visto?
E Barbara, se la capa delle donne. Cioè, non so, sai che questo è più
pettegole. Dai, rispondi tu alla Barbara, dai.
Questa mi ha lasciato sta
siete
palla
più pettegole dietro, la vivete in un modo diverso quando noi stiamo nella mischia, no?
Ma perché le donne stanno un passo indietro.
Sì,
Dietro ma dentro. Cioè, nel senso.
Allora, a Radicofani hanno combattuto.
A Radio, bellissimo Radicofani.
No, Radicofani è una cosa mostruosa, la rocca di chino di tacco.
Bellissimo, sì.
Noi ci abbiamo fatto una cena stupenda.
Dove abbiamo cenato?
Abbiamo fatto il cammino sulla Francigena.
Meraviglioso.
Spettacolo. Meraviglioso, no. Val d'Orcia.
Voi considerate che noi andiamo là il sabato.
Abbiamo dato.
Facciamo tutta la notte dentro i bastioni. Non portiamo tenda, abbiamo montato un accampamento il giorno dopo, ma ce la volevamo un po' godere. Ci abbiamo chiesto all'organizzatore, te prego, non ci fa montare il giorno prima. Sì, sì, perché la vorremmo girare largo e lungo.
C'è un fascino,
non c'è niente, cioè poi c'è, vedi un fiammifero acceso a chilometri di distanza,
sì, poi domina la mia
vita. Sì. Abbiamo avuto anche un lieto annuncio da uno dei ragazzi nostri, che Alamo, che aspetta un bimbo, e me l'ha comunicato davanti a un po' di birre sulla sommità
si è sciolto
la sommità quindi mi ricorderò la torre di Radicofani sicuramente anche Ghino, per quello
lo chiameremo Ghino.
No.
Io lo chiamo, mamma.
Adesso c'è meno.
No,
Alamo ci avrà un nome particolare.
Sì, 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 sì. Bernardo.
Bernardo.
Bernardo e a voi.
Bernardo, lo chiamerà Bernardo. E quello ad esempio penso che sia stato uno dei momenti, per me, non per cogliere la palla al balzo, proprio toccanti. Perché ha stabilito di dirlo prima a me, per superstizione ancora l'anno fa, no? Tutti i controlli di routine, roba varia, e ci trovavamo davanti. Quello è il vero spirito che ci piace, al di là del pubblico che applaude, del combattimento, della manifestazione in sé per sé, l'autenticità che ci piace, quindi è il vissuto in una singola uscita e ci ha tenuto in quella circostanza a fare questa comunicazione vestito medievale, non con birre medievali, ma avevamo tutto fuorché quelle a portata di mano, quindi è stato veramente bello quel momento.
C'è il detto stato di testa, ricordati di Alamo, tu invece c'è proprio il ricordo bellissimo in questo caso, molto
bello,
intimo di Alamo.
Bello, sì.
Ma quest'anno è stata bella anche Poggio Tripoli, quei tre giorni di... giorni di accampamento feroce.
Sotto lo schioppo del sole, ovviamente, sì. Però...
Anche lì abbiamo fatto uno spettacolo sabato sera. Con tanta gente, tanta soddisfazione.
Esatto. Che poi a livello teatrale lo posso dire. A livello teatrale nessuno è attore, però siamo davvero migliorati.
Sì.
Cioè sia a livello di scenografia che di comunicazione col pubblico, perché raramente ci microfoniamo, perché uno è microfoni due o tre e l'altro si sente quando parla.
Infatti, io penso che a Bevagni ho lasciato tipo una tonsilla, una sera una tonsilla, l'altra sera tutti.
Tentiamo di urlare, di sfruttare, no? Ma cassa.
Però non ho colto la differenza, cioè gli uomini.
Allora,
e le donne?
Perché gli uomini, perché loro sono fan di soldati, sono quindi armati, quindi combattono, quindi sono la prima cosa che la gente vede anche quando facciamo un corteo.
Adesso quei vestiti che vi siete fatti, noi siamo in estrema difficoltà.
Sì, perché so.
Sì, perché cerchiamo di crescere sempre, sempre di più, anche sotto il livello dei vestiti, perché per noi sono importanti. Non ci abbiamo niente di
chissà quanto spettacolare, niente lustrini, niente perle, niente, però una semplicità, una linea semplice che rimane che
storica.
Aligaite, penso che
storica, sì, più che altro.
Quindi il periodo medievale?
Siamo 1380, 1426 proprio, siamo off limits, proprio alle soglie del...
E anche i vestiti sono portati, no?
Sì,
ma adesso posso mettermi anche tutto il ferro possibile immaginabile, sono fatti dei vestiti semplicissimi.
Semplicissimi, che sono stupendi.
Insomma,
e chi li ha fatti?
Una nostra amica, che è una, tra l'altro salutiamo, una Alessandra, grandissima sarta storica che andrebbe valorizzata.
Alessandra
Formica.
Di Montone. Quindi noi sfruttiamo, nel senso ci avvaliamo di gente locale per far sì, insomma, di far crescere anche le piccole attività e...
Sì, perché tutto viene tutto da ricerca iconografica, cioè nel senso se ricerchiamo su
le fonti.
Sì, le fonti, siamo andati anche a Palazzo Trinci a Foligno a cercare tutte la documentazione dei vestiti, tutto. Bello. Perché basta poco e
sgarra. Dopo c'è subito quello dietro l'angolo che anziché apprezzare quello che fai,
sacrificio
che ci metti, dice ma il vestito non va bene. Però il vestito va portato, anche un saio, qualsiasi cosa che se non lo sai portare o non sai cosa indossi, ti puoi mettere anche 4.000 euro
infatti
addosso. Dice,
ma... gli allenamenti sono importanti, no?
Importantissimi, perché dopo, cioè, noi come vi accennavo,
settimanalmente, no?
Sì, sì, come accennavo l'altra volta, cerchiamo di riportare al pubblico fattarelli locali, qui ci siamo un po'... Fattarelli, fatti realmente accaduti, ci siamo un po' specializzati anche nel teatralizzare e nel trasmettere ogni singola manifestazione un qualcosa che rimanga, perché sennò se metti due che semenano un'armatura, uno cade per terra e l'altro tira sulla spalla,
funziona, no?
O vile Marrano, è finita, quindi bisogna dargli un'aspettacolarizzazione.
Io per esempio un episodio gustoso di questi Fattarelli.
Allora, quest'anno abbiamo sfruttato più che altro... abbiamo reso gli attori delle caricature d'ori di se stessi. Vi dico solo che Gian Maria, che è stato tra l'altro qua ospite,
sì,
che è la controfigura di Harry Potter praticamente, l'abbiamo un po' teatralizzato, nel senso fare la
figata, sembra Lord Farquaad.
È un po' la persona, capito, quello un po' invidioso che viene accusato di non essere virile, però vuole far vedere di essere virile, quindi alla fine affronta il cattivo anche se dovesse spinto. Abbiamo fatto un mega pacco, non so se può dire, incredibile,
sì, tipo
un chiglione allucinante con la capitanesca, con la parrucca, la Lorenzo il Magnifico.
È fantastico, è stato bravissimo.
Lui ha giocato
su questo.
Sì, ma è
tipo a Graziano Visconti, per dirvi che magari di storia locale ne sappiamo qualcosa, però abbiamo ripreso dei fattarelli realmente esistiti a Graziano Visconti. Ci abbiamo tessuto una trama tra i rioni rivali, qual era l'alleanza, chi con chi. Abbiamo riallestito un avvelenamento realmente avvenuto, però di roba non locale nostra. In quel momento potevamo portare qualcosa di umbro là, però ci sembrava rispettoso rimanere nella loro storia, chiaramente.
Io ho cambiato, mentre gli altri sono rimasti qua, io sono quella che ha cambiato tutti i ruoli ogni...
è passata.
La
monaca di Monza.
Io passo dal profano al sacro.
La monaca, la nobile De Cortona.
La strega.
Chi era De Cortona?
Caterina.
Casali De Cortona, congiura con quei De Cortona. Dove eravamo?
Castiglione del Lago.
Castiglione del Lago.
Poi sono passata strega, poi sono passata suora, poi sono passata...
Altrimenti ognuno c'ha il suo ruolo, c'ha la sua figura.
Solitamente sì, solitamente sì.
Che c'è nella vita l'altra volta.
Solitamente. Però bisogna essere versati, perché poi dipende in quanti si è, anche sul combattimento. Non è che dici io combatto con chi, di essere pronto a combattere con tutti e fammi... combattimento fatto per bene, siamo tre cretini che semenano, invece c'è una tecnica anche su quello, c'è uno studio su quello, ci sono dei trattati anche su quello, preparazione, il fiato non
il
vedi.
Fiato, esatto, infatti quando lui
arriva il fiato conte,
no, serve
con l'elmo soprattutto, abbiamo meno ossigenazione, il 30%, senza elmo chiaramente non vai al contatto, senza l'armatura,
e quindi
però...
i carboidrati servono, certo. Perché
basta.
Andiamo con la prossima canzone, che è
vai, la seconda scelta dei ragazzi del nostro ospite Lucio Dallo, L'ultima luna.
Chi
un brano che ha scelto
bellissimo
Francesco, un brano che ritornò molto prepotentemente nell'82 con Fimbo Rotalco di Carlo Verdone.
Tanti
ricordi. Quanti anni avevate? Non si dice.
81, quindi proprio
del Luna Park. Lo scimmione si aggirava dalla giostra al bar, mentre l'angelo di Dio bestemmiava facendo sforzi di petto, grandi muscoli e poca carne, povero angelo benedetto. La sesta luna era il cuore di un disgraziato, che maledetto il giorno che era nato, ma rideva sempre. Da anni non vedeva le lenzuola, con le mani sporche di carbone. Toccava il culo a una signora e rideva e toccava, sembrava lui il padrone. La quinta luna fece paura a tutti, era la testa di un signore, con la morte vicino giocava a biliardini. Era velato ed elegante, né giovane né vecchio, forse malato. Sicuramente era malato, perché perdeva sangue da un orecchio. La quarta luna era una fila di prigionieri, seguivano le rotaie del treno, avevano i piedi insanguinati e le mani, e le mani, e le mani senza guanti. Ma non preoccupatevi, il cielo è sereno, oggi non ce ne sono più tanti. La terza luna uscirono tutti per guardarlo, così grande che più di uno pensò a Padre Eterno. Si spesero i giochi e si spensero le luci, cominciò l'inferno. La gente corse a casa perché per quella notte ritornò l'inverno.
Sconfitti in finale per 4 edizioni consecutive del Memory al Giuseppe Gasparollo. E il circuito ci chiamano gli eterni secondi.
Ah, bastardo! Ah!
Anche quest'anno eravamo approdati ai quarti di finale. Il mio amico Giacomino è un virtuoso dell'accosto. Non è contento se la boccia si ferma più di 5 mm dal pallino. Per questo lo chiamano Biberon. Giovanni è fissato con effetti e carambole. La sua specialità è incuneare la boccia e mandarla a baciare il pallino. Nell'ambiente è conosciuto con lo pseudonimo di Casanova. Ecco fatto, come al solito tocca a me portare a casa il risultato. Un motivo ci sarà se qui tutti mi chiamano Sboccia!
Ok, e dopo questa cacchia
per rinfrescare l'atmosfera,
esatto.
A me
killer,
diciamo, a volte vengo chi chiamava killer via, però diciamo non ho
preso un pieno,
complimenti.
Però non mi chiamano né diciamo con un termine che indica più per la bocciata né che per l'accosto, perché diciamo che riesco bene un po' in tutto, quindi non ho un ruolo particolare.
Credo che il papà avrà i suoi grattacapi.
Papà è stato tutto,
anche se è presto.
Tutto può essere
killer, papà.
Okay, tutto va, ragazzi.
Che ci vuoi dire, Laura, così visto che hai preso la parola?
No,
sì.
Certo, ci vuoi aggiungere? C'è una persona fisica per i bozzi, oltre che.
Esatto, volevo parlare anche di questo, perché spesso le persone confondono il gioco con lo sport e dicono il gioco delle bocce, ma in realtà è incorretto, perché è uno sport come tutti quanti gli altri. Certo, nel calcio magari c'è un dispendio di energia maggiore durante il gioco sicuramente, però in un arco di tempo più breve. Infatti durante la domenica, perché le gare si svolgono per la maggior parte durante la domenica, dalla mattina, e non c'è un arco di tempo in cui dici io gioco quell'arco di tempo e poi basta, ho finito l'attività, no. Tu inizi a giocare alle 9 della mattina, però poi non sai quando finisci, perché se vinci tutte quante le partite che devi giocare, se vinci il girone successivamente nelle fasi finali, puoi arrivare anche a finire di giocare alle 7 della sera, alle 8 della sera, dipende da quanti partecipanti sono iscritti alla gara. E la durata delle partite non è un arco di tempo specifico, come nelle partite di calcio, di pallavolo, no. Come le partite di calcio che per esempio durano un'ora e mezza. In questo caso le partite di bocce possono durare dai 10 minuti, 20 minuti, a addirittura un arco di tempo di un'ora e mezza, un'oretta okay. e quarti. Quindi addirittura bisogna avere molta resistenza, perché se vinci tutte quante le partite devi giocare fino alle 7 della sera partite della durata di un'ora e mezza, sicuramente non puoi non essere preparato. Infatti, come faccio io, mi alleno dalle 3 alle 4 volte a settimana, e quando il tempo me lo permette vado fuori, faccio una passeggiata, una corsetta, per mantenermi sempre in forma, perché è fondamentale.
Che come atleta, ragazzi.
Quindi unisci un po' di corsa, un po' di camminata, la
preparazione. Esatto, preparazione. Sì. E oltretutto prima di andare a giocare o semplicemente di svolgere l'allenamento, faccio qualche esercizio di stretching, di riscaldamento, perché entrare anche freddi a giocare può comportare degli strappi e è meglio evitare.
E a livello mentale? Cioè
a livello mentale anche. Cioè,
c'è un training autogeno, qualcosa?
Beh, sì. Via, quello si accumula attraverso l'esperienza, man mano che tu fai le gare ti prepari mentalmente, però anche questo è fondamentale, perché attraversare una competizione che può durare un arco di tempo così lungo non è facile mentalmente, sì. Ma serve una gran preparazione assolutamente, perché la mente è anche quella che si stanca un pochino prima, ecco.
Però
nervosina,
no?
Esatto.
Facilmente
per l'ansia, per il nervosismo, sì. Poi volevo anche dire che oltre a questo successo che ho riscontrato, ottenuto a Gersthofen in Germania, gli anni precedenti ho anche vissuto altre emozioni, altri successi con i campionati italiani. Appunto, due anni fa, nel 2017, sono arrivata prima nel campionato italiano che si è svolto a Jesi, nelle Marche.
Questa è troppo secchiona, perché...
quanti anni ha? 75?
Quanti anni ha? Non hai 16 anni, io, hai più anni. Hai
però
più...
poi, invece l'anno successivo, cioè l'anno scorso, sono arrivata seconda, quindi sono stata anche vice campionessa.
E la sconfitta più bruciante. Che è stato un momento...
Sì, sicuramente è stata quella sconfitta, perché non è stata una partita che ho giocato male, quindi dici, ho perso. Ho giocato male, vabbè. No, è stata una partita molto combattuta con la mia avversaria, arrivata all'11 pari, perché le partite arrivano al 12. Siamo arrivati all'11 pari e poi il punto finale.
Però combattuta, dai,
però
dai,
molto combattuta.
Il secondo posto, posto che vale.
Esatto.
Stata, il papà ride sotto i baffi. Ma non sappiamo perché.
Ha fatto forte, ha creato un mostro.
Pensate,
il killer di questa sera.
Inoltre volevo anche aggiungere che
poi ti stoppo io,
parlo un po' troppo. Devo ringraziare il mio allenatore Vincenzo Castignani, che appunto è grazie a lui se questa attività in Umbria, questa attività giovanile, è nata grazie a lui, perché la prima scuola bocce è nata a Spello. E io sono stata appunto una delle fondatrici, tra virgolette, di questa scuola. Poi tutti quanti a seguire. Per questo è fondamentale che i ragazzi giochino a bocce, perché gli altri giovani guardano se i loro coetanei giocano, così si interessano e si incuriosiscono, e poi alla fine finiscono per giocare come me.
Scusate se vi interrompo, ma il tempo è tiranno. Vai. Quindi abbiamo la prova di lettura, giusto?
Ce l'abbiamo là.
Esatto.
Vai, Elisabetta.
Perché Elisabetta è tornata. Dopo. Ricordavo il libro di Elisabetta Chiapolotti, Un lungo sonno e poi.
E poi?
Leggiamo giusto qualche riga. E poi Elisabetta dirà: più passa il tempo, è maggiore il rischio che il risveglio non si realizzi mai. Stato vegetativo persistente o coma
apallico.
Sono termini tecnici che significano una condanna senza appello. Un giudizio medico di irrecuperabilità che non lascia alcuna speranza per un ritorno anche a un minimo livello di vita attiva. Per fortuna, in qualche caso, purtroppo raro, la natura risanatrice si fa beffe della previsione clinica, come testimonia questo racconto. Un lungo sonno. Bene.
Da qui mi rifaccio a quello che poc'anzi diceva Marina dell'associazione Maccioli. Io ero stata definita appunto un coma vigile permanente, quindi uno stato vegetativo permanente, una situazione di minima coscienza in cui sei in un letto, punto.
Già.
Non fai nulla, non riesci a fare nulla, non riesci ad avere un rapporto con l'esterno, sembra che la coscienza non ci sia, no? Allora cos'è? Se hai la fortuna che le tue condizioni cliniche possano risvegliarsi, e allora eccomi. Ma intorno è stato fatto un lavoro enorme con un'assistenza come quella che diceva Marina prima, necessaria al paziente.
Da quanto
poi
tempo hai detto?
Sono stata 6 mesi in coma, tutti i gradi di coma, fino ad arrivare allo stato profondo, e poi questo lento risveglio nello stato vegetativo, ma nello stato vegetativo permanente. Quindi la diagnosi proprio fu che non potevo fare niente. In paroloni dissero che forse fra un paio d'anni, 3 anni, sarei riuscita a muovere un dito da sola. Io dopo 3 anni guidavo la macchina.
Il merito di chi è stato, un familiare?
Tutti. È stato un enorme equipe intorno, dai familiari ai medici, alla fortuna, a tante cose. Se uno non si sveglia, viene messo dove? Questo è l'obiettivo dell'associazione Mai Soli, un centro dove i tuoi cari possono venirti a trovare, ma hai un trattamento medico necessario a che il tuo corpo viva fino all'ultimo dei tuoi giorni con dignità.
Ne parliamo con Marina e con altri membri dell'associazione, perché è un argomento bello,
molto vasto,
pesante,
e che suscita tante domande,
e suscita anche tante discussioni.
Ci sono tantissimi aspetti intorno a
questo. È una presentazione questa.
Assolutamente.
Cioè, etici, economici.
Allora, vuoi ricordare
il mondo?
Grazie mille, ti aspettiamo.
Scusate,
no, hai fatto benissimo. Un evento, si sa, giusto?
Sì, esatto. Oltre a questa disciplina sportiva, sono anche un membro del direttivo del raggruppamento speciale di protezione civile qui di Perugia. Abbiamo la sede presso l'aeroporto di Sant'Egidio, siamo operativi come volontari per l'aeroporto. Tra l'altro abbiamo anche noi una radio web, quindi ci accomuna anche questa cosa. E tutti gli anni organizziamo un convegno che si chiama dal megafono al social network, e quest'anno si svolgerà qui a Perugia alla scuola di giornalismo sabato 16 novembre la mattina, dove parleremo di comunicazione in emergenza, di clickbaiting e di fake news, perché purtroppo stanno ormai prendendo il sopravvento, e come si usa dire, i pesci abboccano. E quindi ci sarà proprio un convegno con degli esperti del settore a livello nazionale che parleranno, e ci sarà anche la possibilità quindi per il pubblico e per chi interviene di anche interagire, quindi non è un convegno frontale, insomma. Grazie. C'è interazione,
sì,
siete invitati, visto che fate anche...
Ti invito a parlare di questo aspetto,
sì,
è
d'accordo,
interessante. Okay, allora, alla fine, però, prima Isa, che devi ricordare?
Devo ricordare come, quando si può donare, il sangue,
i contatti.
Per i contatti potete contattare direttamente la pagina Facebook Avis Comunale di Perugia, dove ci sono tutti i nostri numeri e le mail. Poi ci trovate tutte le mattine a me, Antea, Valentina, che è l'altra ragazza del servizio civile, e anche Chiara, all'ospedale. Siamo al piano 0, all'entrata principale, dalle 8 alle 11.30, tutte le mattine, dal lunedì al sabato. E la domenica, la terza domenica del mese, dalle 8 alle 11, in questo caso è il 17 novembre, se non sbaglio.
È possibile prenotare la donazione?
È possibile prenotare la donazione, anzi saremo molto contenti se fra tutti questi gruppi magari si venisse a creare, non so, una donazione di gruppo per quella domenica. Sì, a te ci vediamo spesso. E in maniera tale da poter creare anche un collegamento fra tutte queste associazioni.
E donate, perché anche nella donazione a colazione, a proposito di cibo,
è
molto buona.
C'è anche la carne.
È una giornata di lavoro.
Allora, Nick, sei pronto per le domande?
Velocissimamente.
Gli ultimi 5 minuti, ok?
Dai, mettete le cuffie, chi
ce l'ha?
Pronti?
Chi non ce l'ha?
Ascoltate.
Serissimo.
Faccia finta.
Mi raccomando, non ridete.
Da chi partiamo? Partiamo da Francesco.
Quando volete,
anche te, aspetta, non andai via.
Cara l'atmosfera.
Guarda tutti noi quattro negli occhi. No, noi quattro. Okay. Concentrato, vai,
Francesco.
Francesco, per te, Serio, eh? Non c'è aiuto da casa.
Serissimo.
Che cos'è Eavis?
È passione ed amore.
Ma di vedere forse. Era facile, però. Era facile.
Preparate, preparate.
Lui chi è fa? Dani, vai tu.
Ma in questo siete bravi, molto bravi voi.
Cosa ti ha insegnato il tuo sport?
Stare insieme, rispettare le regole, rispettare l'altra persona, aiutarla a migliorare.
Bravo, grazie.
Ante Isa, Giacomo, fai tu, Ante Isa, vai.
Insieme, così.
Insieme, dai, tutte e due insieme.
Tutte e due insieme.
Vai, sì, cattivo, cattivo. Mamma
mia. Faccio un po' qua.
Cattivo, Isa.
L'episodio più commovente che avete, a cui avete assistito nel vostro servizio.
Servizio
sociale. A me personalmente, quando siamo stati in una visita al centro Chianelli, che ci è stato fatto vedere insomma un po' tutto il centro e le varie strutture che compongono, anzi li salutiamo e li ringraziamo perché ci stanno aiutando molto in questo periodo.
Io ce l'ho per Laura, quindi
dai.
Laura, per te che cosa vuol dire vincere?
Beh, questa è bella, vediamo.
Vincere è un po' come una carica di adrenalina, una cosa che di cui non può fare a meno, però che allo stesso tempo ti insegna molte cose, ecco.
Grazie.
Cristina D'Agnesio, io
mi becco gli atleti, dai.
Ma io posso fare una domanda?
Certo.
Io a Cristina e tu la fai da me.
Va bene,
Cristina,
va bene.
Questa è una normale simpatia per mangiare, arrivati, ma alla fine per te cosa sono i carboidrati?
Ah,
ok, grande, vai, si vedo che te con Daniele, vai.
Ok, Daniele, nel tuo ambito, che cos'è per te l'atletismo?
Non può. Mettere cuore e mente in ogni gesto atletico.
Bella, bella risposta.
Elisabetta,
sicuramente io ce l'ho.
Vai.
Quale potrebbe essere il titolo del tuo nuovo libro?
Emozioni.
Bello. E finiamo con i Foncelli.
C'è una per tutte e due che per
lo fa insieme.
Come fa? Che domani facciamo?
Sei tu il capo conduttore.
E questo non ci mette in difficoltà a noi.
Ah, fatela voi a noi.
No, ci sta. No, ce l'aspetta.
No,
cosa sono le evocazioni storiche per voi?
Sei salvato.
Per noi o per voi?
No, per voi.
È diverso.
Per tutte e due.
Per noi è un filo conduttore con il passato, sicuramente.
Bella risposta.
Sì, è reimmergerci in un passato che ci deve insegnare come vivere nel futuro.
Bello. Che non è facile. Bello. Ok,
grazie,
facciamo un applauso.
Ragazzi, salve, salve, abbiamo espiato.
Non sapevo questi 5 minuti
terribili. Come si chiama?
Allora, ringraziamo tutti quanti, vi grazie, aspettiamo a tutti quanti con me, sì, siamo sabato.
Esatto.
Noi quattro ci vediamo lunedì prossimo, giusto?
Già,
con
già.
Quelli di lunedì e con
quelli del lunedì,
sabato siamo appunto
con
e poi abbiamo l'inviato degli Stati Uniti che torna,
che devi tornare a spiegare com'è America, sì, la sua testimonianza
da San Diego.
Buon lunedì e buona settimana, ciao,
ciao ragazzi,
ciao.